ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Turmoil, Carnage, giovedì 18 marzo 2010, Earth Intruders rassegna stampa. Buongiorno amici ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di rassegna stampa Earth Intruders. Siamo in compagnia di Elisa Speronello.
Ciao a tutti, anche oggi con voi.
Grazie Elisa. Cominciamo subito questa rassegna stampa densa di notizie. Ieri non siamo riusciti a darle tutte, oggi nemmeno, quindi via con i contatti. Facebook, Radio Bue Padova, ci trovate su Skype, Radio _ Bue _ diretta, Messenger, Radio Bue @live.it, Elisa invece se qualcuno vuole scriverci una mail,
potete farlo a diretta @radiobue.it.
Cominciamo subito con le prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, il Premier, la telefonata ai Carabinieri. Sempre le pagine dei quotidiani di questi giorni, visto che siamo in addirittura d'arrivo con le elezioni, sono dedicate alla politica, visto che la Rai non ne può parlare. E si parla dell'intercettazione di Trani, quindi quella, se ci avete seguito, se state seguendo un po' i quotidiani, successo che durante un'intercettazione c'era Berlusconi che è un'intercettazione sulla droga, per sbaglio si becca anche il Presidente del Consiglio e questo parla praticamente, dice a Minzolini, il direttore del TG1, voglio Santoro fuori dalla Rai. Quindi anche oggi i giornali sono intitolati, sono dedicati all'inchiesta di Trani. Per quanto riguarda invece la cronaca, bimbo ucciso a Genova, la mamma si era drogata. E un articolo che poi vi leggeremo per intero, che ci ha incuriosito, dice vergognatevi alla giunta comunale e finisce sotto processo. È di Gian Antonio Stella, anticipato in prima pagina al Corriere della Sera. La Repubblica, Berlusconi l'attacco del GSM. E altro articolo, sparita 17 anni fa, trovata morta in chiesa. Si parla di Potenza. Elisa Claps era sedicenne quando fu vista per l'ultima volta il corpo mummificato nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Un trafiletto dedicato a Ratzinger, reciti il mea culpa sulla pedofilia di Hans Kung. E sotto, viaggio ai confini del reality, in onda in Francia, la trasmissione che spinge i concorrenti oltre i limiti della crudeltà. Il giornale, Silvio, volevano uccidermi, le intercettazioni di Trani, Berlusconi rivela innocenzi, a Roma hanno cercato di farmi fuori in auto, hanno minacciato il figlio di Ghedini, capisci perché non posso più tollerare trasmissioni che spargano odio? C'è una vignetta di Forattini, sempre in prima pagina del giornale, in cui c'è un magistrato che si scola intercettazioni. PDL in piazza -2, fa riferimento all'amministrazione di sabato. 15 motivi per manifestare sabato contro le aggressioni e i finti martiri, per dire che con il Premier c'è una maggioranza. Sempre sulla stampa, se Obama fa come Cirino e Pomicino. Se volete sapere di più come si può paragonare Obama a Cirino Pomicino, dovete leggervi il giornale. L'Unità, il marcio su Roma, operazioni trasferimento, Ghedini, l'inchiesta via da Trani, Alfano, CSM, sale lo scontro e Berlusconi chiama la piazza. La balla del federalismo, nucleare, fondi, fisco, le regioni non contro nulla, il governo decide da solo. Altri articoli sulla prima pagina dell'Unità, Tremonti scopre che siamo in crisi, Bersani ora rilancio e Cucchi, lesioni sul corpo ma è morto disidratato, pare che ci sia una sentenza sulla fine di Cucchi. La Stampa, Napolitano, basta scontri, rispettare PM e ispettori. Il Premier chiamò l'arma chiedendo un esposto anti-Santoro. Per Berlusconi il presidente sconfessa il CSM, ma il colle precisa, l'appello è rivolto a tutti. Sempre in prima pagina, Draghi ripresa fragile, Draghi è il presidente della Banca d'Italia, sì. Avanti con le riforme. Cavalier che abbaia è un articolo di Massimo Giramellini anticipato in prima pagina. Una spalla, Mosca serve una nuova perestroica, è di Michael Gorbaciov. Questa era La Stampa. Eccoci tornati con Earth Intruders, rassegna stampa, e siamo arrivati invece a leggere gli articoli di oggi. Perché intitolavamo Thermal Carnage? Perché sono giornate dense di agitazione, di mobilitazione. Ricordiamo che il 20 sono previste 3-4 manifestazioni a Milano.
Un po' tante, Roma, un po' dappertutto.
Motivazioni, c'è quella famosa del PDL a Roma, invocata e auspicata dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, c'è quella sulla ripubblicizzazione dell'acqua, acqua come bene comune, c'è anche quella di Libera a Milano contro tutte le mafie. E maggiori informazioni penso le darete anche voi del più.
Sì, però penso di un po' di genere diverso. Oggi non ci sono io, c'è Federico e Silvana in conduzione, quindi se volete sapere di più dovete ascoltarci oggi pomeriggio, ecco.
Sempre rigorosamente in diretta sulle frequenze di
sì,
Radio Bue.
Alle 2:30.
Cominciamo subito con gli articoli.
Dai, cominciamo.
Io ho scelto per primo il titolo Livio alza le barricate, tratto dal Mattino di oggi. 3 giorni di assemblea a fronte compatto con i docenti. Che succede? Le casse della scuola sono vuote, lo annuncia la preside Daria Zangirolami. Il titolo Livio vanta un credito dallo Stato di 155.000 euro e di conseguenza non ci sono i soldi sufficienti per pagare le supplenze, perché lo Stato concede ma poi non versa il cash.
Le ore strano.
Non si possono... Com'è strano?
Era ironico.
scusami, mi sono perso. Non ci sono soldi sufficienti per pagare le supplenze, le ore eccedenti, l'orario di cattedra dei docenti e per coprire le spese dell'esame di Stato. I primi a mobilitarsi sono stati gli allievi, in primis quelli delle seconde e delle terze classi. Gli studenti potevano benissimo occupare la scuola e mettere in atto uno sciopero vecchio stampo. Invece, dimostrando un gran senso di responsabilità, hanno scelto di effettuare un'unica assemblea permanente di 3 giorni consecutivi, cominciata ieri, in stretta collaborazione con la preside, i docenti e anche con i genitori del consiglio d'istituto. Quindi la manifestazione al Tito Livio si apre a nuovi orizzonti, non è più lo sciopero, il corteo, il far casino,
il picchetto,
l'occupazione ad oltranza, esatto. Ma c'è una collaborazione docenti, studenti e genitori. La situazione mi pare molto grave.
Beh, finalmente direi anche comunque questo impegno trasversale.
Si vuol dire che proprio hanno spaccato, sfrangato il cavallo a tutti.
Vuol dire che la questione è molto sentita.
Eh sì, oggi mi raccomando Elisa, non diremo parolacce,
no,
non noi, non,
non
noi nostre. Noi ci riserviamo perché abbiamo degli articoli molto interessanti proprio sulle offese. Ma andiamo avanti, sono stati organizzati in questi 3 giorni, sono stati organizzati numerosi incontri e dibattiti sulla riforma Gelmini e molti altri temi. Sono stati invitati a tenere relazioni all'interno della scuola anche esperti autorevoli. 2 gli appuntamenti salienti, assemblea aperta alla cittadinanza questa sera dalle 20:30 alle 22:30, durante la quale verranno spiegate le difficoltà economiche in cui versa l'istituto e le conseguenze che ci saranno nella programmazione del piano dell'offerta formativa, tra cui già dall'anno prossimo un bel aumento della tassa di iscrizione del 50%. Domani invece dalle 13 alle 13:30 tantissimi genitori si metteranno in fila all'ingresso della scuola per consegnare ai ragazzi in lotta cibo e bevande, alimenti con il quale sarà consumato il pranzo finale della mobilitazione. Quindi 3 giorni di manifestazione al Tito Livio che, notiziona, fu l'istituto dell'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un altro articolo tratto dal Corriere della Sera, ma se ne parlano un po' tutti i giornali. Sono usciti i dati di Alma Laurea e i più disoccupati tra i laureati e gli stipendi sono leggeri. Sempre più difficile trovare lavoro per i laureati, indipendentemente dalle sedi e dalla tipologia del diploma. Non fanno eccezione neppure titoli tradizionalmente forti, per esempio ingegneria, conquistati dopo 5 o più anni di studi universitari. Il 12° rapporto sulla condizione occupazionale di Alma Laurea, la banca dati alla quale aderiscono 60 atenei, hanno appena tirato le somme sul destino di 210.000 ragazze che hanno tagliato il traguardo nel 2008. Il risultato è un sensibile aumento del tasso di disoccupazione rispetto al 2007. Per le lauree di primo livello è passato dal 16,5 al 21,9%. Tra le specialistiche, 3 anni più 2, sale dal 13 al 20,8%, cioè 1 su 5 è disoccupato. Per le specialistiche a ciclo unico, medicina, architetti, veterinari, quindi mica bao bao micio micio, mica scienze politiche e DAMS, per citare due lauree che abbiamo.
Io sono di scienze della comunicazione.
Scienze della comunicazione.
Bravo.
Che scienze politiche è una cosa seria. Ma dico, specialistiche a ciclo unico, medicina, architetti, veterinari, dall'8,9% al 15%. A un anno dal conseguimento della laurea, il tasso di occupazione tra i laureati di primo livello è pari al 62%, quelli di secondo livello al 45%.
Mio Dio.
Il mercato del lavoro stende ad assorbire anche a 3 e a 5 anni dal conseguimento del titolo.
Però...
non male, eh? Lo stato di sofferenza del paese, prosegue l'articolo di Giulio Benedetti sul Corriere della Sera, è confermato dal calo delle richieste di profili di laureati che il mondo produttivo rivolge alla banca dati. Nei primi due mesi del 2010, rispetto allo stesso periodo del 2009, la diminuzione delle domande è stata del 31% e ha riguardato tutti i percorsi. Meno 37% nel gruppo economico-statistico, meno 9% di ingegneria. Quindi non stiamo parlando di scienza della comunicazione, scienza della formazione o
un po' di tutto.
Lettere e filosofia, che uno lo fa e sa, dice vabbè, poi passerò la vita, in qualche modo me la caverò. Stiamo parlando anche di ingegneria, di medicina, cioè di lauree
tradizionalmente molto fruttifere, insomma.
E non c'è una sicurezza nemmeno in questo.
Ah no. Beh, buone notizie, insomma, mi dai oggi.
Evviva!
Evviva!
Tu cosa pensi di fare dopo la laurea?
Dopo la laurea triennale mi iscriverò alla specialistica, perché dato le acque che ci sono conviene andare avanti.
Conviene andare avanti,
sì.
Ed aspettare tempi migliori.
Esatto.
Vi tiriamo un po' sul morale con questo articolo invece tratto da, non ricordo se ne parla sia il Gazzettino sia...
Sì, un po' dappertutto viene riportato, anche sul Fatto Quotidiano. Io ne ho un po' di chicche anch'io qua
anche
da dire.
Tu?
Sì.
L'evento di oggi è la condanna beffa nel paese degli insulti. Sentenza e appello da record per aver detto vergogna a una giunta comunale. Si parla di Vittorio Veneto, quindi roba nostrana.
La casa nostra.
Eh sì, allora leggiamolo per intero, è di Gian Antonio Stella, una bella firma. Su col morale, la giustizia sa essere velocissima. In una regione come il Veneto, in cui la prima udienza di 44 processi civili è stata fissata dalla Corte d'Appello di Venezia nel 2017, senza contare che nel 2012 il mondo finirà.
Ci sono buone probabilità di questo, però non si sa, insomma.
E anche buone speranze. Un pubblico ministero di Treviso ci ha messo tre giorni a presentare appello contro l'assoluzione di una signora che aveva osato dire agli assessori comunali di Vittorio Veneto la parola vergognatevi. Ai milioni di processi che impantanano i tribunali si aggiungerà anche lo strascico di questo. Cosa è successo? Allora, vi leggiamo i fatti. La signora Ada Stefan si è spericolatamente spinta a contestare una decisione urbanistica della giunta comunale leghista di Vittorio Veneto. La scelta di non demolire un complesso edilizio che avrebbe dovuto diventare un polo sportivo di interesse nazionale, con due campi di calcio, un impianto di pattinaggio a rotelle, tribune, forestiere, palestre, parcheggi e un sacco di altre cose, compresi un po' di spazi commerciali e accessori. Cioè, una cosa grossa. Edificata su un terreno per il quale il piano regolatore prevedeva fossero ammessi solo gli impianti per il gioco, gli spettacoli all'aperto e le attrezzature sportive, e la giunta comunale ha scelto di invece di non abbattere l'edificio che ci sta in mezzo. Il fatto è che, essendo state costruite solo le strutture commerciali e non quelle sportive, un gruppo di abitanti della zona aveva chiesto alla giunta di smetterla con le deroghe. E dato che il progetto originale era stato stravolto e dunque risultava tutto abusivo, di procedere con le ruspe. Al che l'amministrazione aveva risposto che l'esigenza del ripristino della legalità non è sufficiente a giustificare la demolizione richiesta, occorrendo comparare l'interesse pubblico alla rimozione con l'entità del sacrificio imposto al privato. Parole discutibili, uno può essere d'accordo, scelta giusta, scelta sbagliata, ma alla luce di una serie di sentenze di 7-8 TAR, Veneto compreso, e del Consiglio di Stato presentato dal legale degli abitanti della zona, bisogna abbattere l'abusività, la giunta leghista ha deciso di non abbattere comunque. Ada Stefan sbottò, vergognatevi, un'offesa gravissima secondo Mario Rosset, già segretario e consigliere della Lega, al punto di meritare una denuncia. Denuncia finita su un tavolo di un magistrato trevisano, il quale, incredibile ma vero, decide di emettere un decreto penale che condanna la signora per aver offeso l'onore e il prestigio del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, dicendo ad alta voce, rivolto il loro indirizzo, vergognatevi. Un verdetto sconcertante ad Stéphane decide di non accettare, chiedendo di andare a processo. Processo aperto e chiuso giorni fa nel giro di 10 minuti.
Caspita, veloce.
Il giudice Angelo Mascolo, per il giudice, la signora andava assolta perché il fatto non costituisce reato. Faccenda chiusa? No. Tre giorni dopo, il sostituto procuratore Giovanni Cicero impugnava la soluzione e la rimanda al processo.
Incredibile.
È una cosa veramente senza parole, cioè veramente, cioè c'è un caso di abusivismo edilizio, c'è una sentenza, diverse sentenze del TAR, del Consiglio dei Ministri, che dice che va abbattuto questo. La Lega, scusatemi, la Consiglio Comunale, maggioranza leghista, decide di non abbattere. La signora dice vergognatevi e viene processata.
Incredibile.
È assolta e viene ricusata. Ma è incredibile soprattutto nel contesto
perché,
in cui siamo.
Perché accade in Italia, diciamo perché.
Italia. E infatti molti articoli riportano un po' dei casi più noti di offese che vengono lanciate soprattutto dai nostri rappresentanti.
Quindi dall'alto verso il basso.
Esatto, o anche dall'alto verso l'alto, insomma, loro...
Sì, tra, come si dice, alti uguali, ecco.
Così si sputano bene, si può mirare bene all'occhio.
Sì, sì.
Gli altri esempi in questi anni li ricordiamo tutti. Facciamo una rinfrescatina. Oscar Luigi Scalfaro, all'epoca capo dello Stato, fu liquidato da Vittorio Sgarbi in piazza Montecitorio come una scoreggia fritta. Roberto Maroni spiegò che Bossi ce l'ha duro, Berlusconi ce l'ha d'oro, Fini ce l'ha nero, Occhetto ce l'ha in beep.
Lasciamo voi l'immaginazione.
Gianni Budget Bozzo tuonò in diretta televisiva che il popolo deve molto a Berlusconi e col cazzo che questa è adulazione.
Fortuna.
E forse era un incitamento, era un rafforzativo. È un'adulazione col... Bene. Il leghista Enrico Cavaliere si avventurò dai banchi della Camera a dire c'è puzza di merda in questo posto. Alessandra Mussolini mandò una lettera pubblica al senatore in cui diceva «Sì, proprio un ucchiacchiello». E non dieni manche palle pa' fanno una vera rivoluzione.
Ma sei proprio bravo, eh.
Uè.
Guaglio.
Ma non sono solo i politici di destra, perché poi sembra che siamo di parte. Arriviamo a Massimo D'Alema, che bacchettò Carlo Ripa di Meana con il suo tipico garbo. Dice solo cazzate. Anche il pacatissimo, addormentatissimo Romano Prodi sibilò a Enrichetto La Loggia, in pieno dibattito parlamentare, l'invito «Ma vaffanculo».
Ecco.
Seguito da un'interrogazione parlamentare dell'offeso. Risponde al vero che lei mi ha mandato a fanculo? Non c'è la risposta a questa interrogazione. Cioè, capito, uno sta parlando, lei non capisce, presidente del consiglio, che? Perché Prodi era anche presidente del consiglio. E questo che proprio al microfono dice: ma vaffanculo. Risponde al vero che lei mi ha mandato a fanculo? Deve essere proprio un gusto. I tempi più recenti va ricordato Silvio Berlusconi, che dopo aver precisato di avere troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci possano essere in giro così tanti coglioni che possono votare a sinistra, se l'è presa con chi, sputtanando il premier, sputtana anche l'Italia. Antonio Di Pietro, che anno zero ha detto col massimo rispetto Berlusconi è un delinquente, per incitare successivamente a buttar fuori Minzolini a calci in culo. Gianfranco Fini, chi dice che gli stranieri sono diversi è uno stronzo, quando Fini difende gli stranieri lo fa comunque con la stessa verve. Calderoli è stronzo anche chi li illude, forse in risposta a Fini.
Probabilmente sì.
Tommaso Barbato e Nino Strano, che il giorno dopo la caduta del governo Prodi urlarono al Senato contro Nuccio Cusumano. Pezzo di merda, traditore, cornuto e frocio. Sei una checca squallida. Olè. E via così, potremmo andare avanti per ore anche noi.
Anch'io un pochino. Sì, guarda, ho trovato un po' sul Fatto Quotidiano, c'è una frase del nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dice: se la sinistra andasse al governo, questo sarebbe l'esito, miseria, terrore, morte. Insomma, molto positivo. Sì. Poi c'è Stiffoni, che è senatore della Lega Nord, che dice: gli immigrati rimasti in strada, purtroppo il forno crematorio di Santa Bona non è ancora pronto. Questo, a mio avviso, è molto grave.
Bello.
Bellissimo. E poi c'è Maurizio Gasparri, che si occupa di distendere il clima tra l'Italia e gli Stati Uniti, e dice: su Obama gravano molti interrogativi. Con lui alla Casa Bianca, forse Al-Qaeda è più contenta.
Olè.
Pelle. Appoggiata lì proprio.
Appoggiata.
Finiamo con Schifani, che dice: il Palazzo di Giustizia di Milano è ormai la capitale dei talebani italiani in lotta contro la democrazia.
Tanto per...
tra le linee...
per mantenere i bassi toni, come direbbe sì. Napolitano.
Esatto.
Io ci aggiungo il sindaco leghista Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso.
Ricordiamolo, sì.
O sheriff, come lo chiamano a USUD.
USUD.
Che dice... ha ordinato la pulizia etnica contro i culattoni ed è arrivato a invocare il linciaggio in piazza. Param! Turmoil Carnage, quindi amici ascoltatori, e proseguiamo proprio, ripartiamo dal sindaco Gentilini che ci regala un'altra perla.
Un'altra chicca.
E... abbiamo gli uomini delle pari opportunità, quindi gli assessori alle pari opportunità di Verona, che commentano su un'iniziativa voluta dal Ministero della Carfagna. I gay psicologicamente deviati. Verona, bufera sull'assessore PDL e il consigliere della lista Tosi, critici su un convegno organizzato col ministro Carfagna. L'arcigay, offensivo che ricoprono quei ruoli. Vediamo di fare un po' di ordine. Protagonisti: l'assessore alle pari opportunità del comune di Verona, Vittorio Di Dio, quindi un assessore di Dio, e il consigliere della lista Tosi, Alberto Zelger. E lista Tosi fa riferimento a A.N. Alemanno e via dicendo. Che succede? Doveva essere uno dei tanti seminari che si tengono in un programma voluto dal Ministero delle Pari Opportunità, il governo del governo Berlusconi, quindi col ministro Carfagna.
E invece?
Quello che si terrà, aspettiamo un attimo solo, dovrebbe essere uno dei tanti seminari, quello che si terrà domani a sabato alla loggia di Fra Giocondo, con le sale messe a disposizione, proprio perché si tratta di un'iniziativa che ha il benestare anche del Consiglio dei Ministri, della provincia. Il tema è già di per sé uno di quelli che crea qualche prurito in riva dell'Adige. Diversità come valore. Il seminario promosso dall'UNAR, ma a creare quello che si rischia di essere un caso politico che travalica le mura cittadine è stato il concetto di diversità come valore, legato all'orientamento sessuale. L'articolo è di Angiola Petronio, noi l'abbiamo preso dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, sempre di oggi, e due giorni fa è risuonata un eco che, insomma, è una cosa per cui Verona è molto famosa, contro quel seminario e contro il presidente della provincia, Giovanni Miozzi, sempre del PDL, reo di aver concesso gli spazi, cosa della quale per regolamento non poteva astenersi, quindi non poteva fare
poverino.
Niente.
Poverino.
Insomma, c'è un governo che organizza un seminario, c'è un presidente della provincia che dice vabbè, devo firmare, quindi...
E poi si sentono queste
spazi.
Parole qui.
E poi c'è l'opposizione dell'assessore di Dio, amen, e il consigliere della lista Tosi, Alberto Zelger. Cosa dicono? Non voglio, ha scritto una lettera, misconoscere le sofferenze di chi, per problemi psicologici, raramente biologici, spesso frutto di carenze educative, si trova nella situazione di dover essere aiutato per recuperare la sua identità maschile o femminile. Penso che già così, insomma, cioè non ci sarebbe nulla da aggiungere.
Scuoto la testa.
Sì, questa è la carta buttata da... Zelger, ma poi il carico nel piatto della briscola ce l'ha messo l'assessore di Dio.
Amen.
Nello specifico del convegno in questione mi chiedo se sono valori le devianze come la transessualità e il transgenderismo. Saranno dei valori?
Beh,
lo so, la diversità come valore. Però vabbè, il borgomastro leghista Tosi va dritto al punto. Se tu concedi sale e spazi, sale non come sale,
sì,
ma
sale, non sale pepe,
sale come sale conferenze, e spazi solo a chi la pensa come te, passa un principio pericolosissimo. Poi uno dà il patrocinio alle cose che condivide, non lo dà a quello che non condivide. Ma sul dare o meno gli spazi non ci possono essere dubbi. Non è che puoi decidere, no, questa conferenza non mi piace, non la voglio nel mio territorio, la butto fuori. Cioè, uno
infatti,
lo chiede e siccome se c'è un minimo di libertà.
Chi ci vuole andare ci vada e chi non ci vuole andare non ci vada, ecco.
Eh già, Allora, i vertici nazionali di Arcigay, Luca Trentini reagisce che Zelger sia vicepresidente della commissione comunale sulle pari opportunità suona decisamente come un'ironica offesa alla luce delle sue dichiarazioni. Di Dio si informerà sul tema dell'identità e orientamento sessuale, potrà forse fare meglio il suo lavoro. E intanto a Verona restano in vigore dal 1995 tre mozioni, la 336, la 361 e la 393, in cui si respinge la risoluzione del Parlamento europeo sulle pari opportunità agli omosessuali. Elisa, te la palla?
Sì, io adesso voglio parlarvi di un articolo che ho trovato sul Gazzettino di Venezia e parliamo dei tanto discussi occhialini 3D per vedere i film, insomma, che stanno andando tanto di moda. Allora, film 3D vietati ai bimbi. Cosa è successo? Il ministro sconsiglia l'uso degli occhialini sotto ai 6 anni. I gestori dei cinema dicono che è solo allarmismo. Cito testualmente dal Gazzettino e l'articolo è di Daniela Boresi. L'utilizzo degli occhiali, scrive il Ministero in una nota, è controindicato per i bambini al di sotto di 6 anni d'età e negli adulti va limitato nel tempo, per una durata complessiva non superiore a quella del singolo spettacolo, compreso dell'intervallo. Il Ministero chiarisce, non fanno male, ma i soggetti in tenera età o con problemi pregressi possono far insorgere qualche disturbo assolutamente reversibile. Risponde Alessandro Galan, che è il direttore dell'unità complessa di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio a Padova. Non si fanno usare i bambini per precauzione, a questa età hanno un sistema visivo ancora in crescita, ma che ci siano reali indicazioni che possano provocare danni non ci risulta. Quindi aggiunge poi, la persona deve avere un'ottima visione binoculare e se sussistono dei problemi c'è il rischio di che si scompensi appunto la vista. Questo può accadere a una persona su 50, massimo 100, ma appunto a queste persone può accadere al massimo che non vedano bene il film o che lamentino disturbi veri e propri come le vertigini o il mal di testa.
Quindi non è, il cinema non è più una passione, non è più un divertimento, ma rischia di essere anche una questione medica.
Sì, soprattutto perché il 3D insomma si mostra come il futuro, quindi questa cosa è molto importante.
Tu sei andata a vedere dei film in 3D?
Sì, ne ho visto solamente uno ed è Avatar.
Beh, famosissimo.
Famosissimo e mi è anche piaciuto.
Alice in Wonderland?
No, non l'ho visto e non lo andrò a vedere.
Perché?
Perché, a parte che non ho il tempo materiale, preferisco ricordarmi il cartone animato della Disney.
Terrificante. Non trovi?
No.
Ti è piaciuto?
A me è piaciuto.
Vabbè.
Forse l'hai visto che eri troppo piccolo, sai?
Ma poi ho avuto ancora qualche paura poi a rivederlo. Non abbiamo più spazio per leggervi gli articoli, perché abbiamo già in studio il nostro ospite di oggi, l'ospite di questa settimana, è Silvana Carosielli.
Buongiorno a tutti, buongiorno Elisa, buongiorno Alessandro Alberton, con tanto di inchino.
Ma troppo buona.
Scusate se io oggi ho le cuffie in maniera un po' barbara, ma mi sono fatta un po' riccioluta e quindi...
fatta dei capelli nuovi, potete osservarla solo unicamente. Purtroppo è una radio, quindi non ti vedranno
Non
mai.
Mi vedranno, meglio per loro. Allora, l'articolo di oggi...
Fermati un attimo, sei subito tracotante così che devo fare delle segnalazioni, perché non abbiamo tempo. Puoi leggere degli articoli, ma vogliamo
scusami,
segnalarli.
Pensavo di avere tempi stringati e quindi volevo già...
Allora, maggiori approfondimenti o articoli che di interesse che avremmo voluto leggervi ma non siamo riusciti, sono molti, c'è su Liberazione, a pagina 4, né pubblica né privata, l'acqua come bene comune. È un lungo articolo di Antonio Musella che parla proprio di questa vicinanza con la manifestazione di sabato per la riliberalizzazione dell'acqua. Dal manifesto Compagno Queer, il Gay Pride cinese nel 2009 o nel 2010, quindi come se la passano i cinesi dal punto di vista dell'omosessualità che qui in Italia in questi giorni fa tanta notizia. Hasta la Victoria è su Il Foglio Quotidiano, è un articolo di Maurizio Stefanini che invece parla dei dissidenti cubani in sciopero della fame. Ci sono quelli che muoiono in carcere, la ribellione sul web e le contromisure intimidatorie di un regime, cita il giornalista, di un regime in affanno. Quindi su Il Foglio Quotidiano. E su Culture di L'Unità, soltanto l'empatia ci salverà dall'entropia, è un'intervista a Jeremy Rifkin. su il suo saggio che esce proprio in questi giorni, Il civiltà dell'empatia, la corsa verso la coscienza globale del mondo in crisi. È un articolo che parla di un concetto molto interessante, non possiamo qui riassumervelo.
Purtroppo.
Sì, tu mi consigli già qualcosa?
No, purtroppo non abbiamo più molto tempo, okay. Magari lo tieni buono per i prossimi giorni.
Speriamo di avere maggiore spazio domani. Allora, torniamo invece alla nostra ospite quotidiana, che è il quotidiano di questa settimana, che è Silvana Carosielli. Buongiorno Silvana.
Buongiorno.
Adesso puoi andare libera.
Non vi preoccupate, domani tolgo il disturbo.
Ma ci sei anche domani, mi raccomando.
Da domani in poi. Allora, l'articolo, dato che io sono quella che porta i temi sull'amore e tutto quanto, oggi è sempre sull'amore. Però in realtà sull'amore materno, che spesso viene a mancare. Vi spiego perché. È un articolo preso dal Corriere della Sera di Simona Ravizza ed è Le sniffate che uccidono l'istinto materno. Riguarda la ragazza Caterina Matas che ha ucciso...
Sì, di cui abbiamo anche accennato prima.
Mi stavo sentendo, sì. Che ha ucciso il bambino magari anche senza accorgersene perché era proprio presa dalla droga.
Dalla droga.
È stato intervistato lo psichiatra Furio Ravera, che è uno dei maggiori esponenti, maggiori studiosi proprio degli effetti collaterali di queste sostanze, che spiega proprio che la cocaina può uccidere persino l'istinto materno, che dicono sia la cosa più forte che una donna sente a livello di sensazioni e emozioni. Secondo lui, la cocaina può essere considerata come una chiave che libera a livello cerebrale la dopamina e quindi il livello di eccitazione raggiunge livelli insostenibili e spinge a comportamenti assurdi. Tant'è vero che le violenze, come dice proprio la giornalista Simona Ravizza, avvengono per lo più in contesti domestici, spesso e volentieri,
in casa.
Proprio perché non ci sono quei freni inibitori che invece quando sei in mezzo alla gente dovrebbero portarti a essere un pochino più controllato. In casa non ci sono e quindi purtroppo capitano queste tragedie. Quindi il mio è un articolo, l'ho portato anche per fare un appello. Allora, queste sostanze un tempo erano quelle dei VIP, che venivano, costava tantissimo e veniva consumata solo da certe persone. Adesso invece è alla portata purtroppo di tutti e succedono queste tragedie poi alla fine, insomma, non è bello. La droga fa male, oltre a te stesso, anche alla gente che ti circonda, e l'abbiamo visto con questo povero bimbo che non c'entrava
anche la gente
niente.
Che ami.
Esatto, e magari lo fai senza accorgertene, come lei, perché adesso piange il figlio disperata. Come fai? Cioè,
certe cose una volta fatte non tornano mica più
indietro. Esatto. Allora là devi forse sperare che lei rimanga sempre nell'incoscienza, senza rendersi conto di quello che veramente ha fatto, perché poi quando te ne rendi conto e non puoi tornare indietro, non lo so. Non so se mi dispiace più per il bambino o per lei, sinceramente, una volta che si rende conto del danno.
Se ne rende conto, mi sa che piangerà lacrime amare.
Le sta già piangendo.
E non è una cosa che passa.
No, mai, infatti. Quindi, per piacere, evitate la droga. La droga fa male.
Pensateci,
ragazzi,
prima per non star male,
esatto,
dopo.
Uomini, donne, giovani, vecchi, tutti quanti, non vi drogate. La droga,
capito,
fa
Elisa?
Male.
Sì, hai capito Ale.
Hai capito Ale.
Ma voi che siete, visto che vi abbiamo qui, siete due ragazze giovani, all'inizio della vostra carriera, delle woman
in progress, career,
in progress. Woman in progress.
Woman in progress.
Bellissima questa affermazione. E lo sentite l'istinto materno?
Io sì.
Io no, non ancora, cioè.
E lei lì sei fidanzata?
Io sono fidanzata, ma suppongo che un giorno, quando, se avrò il dono di rimanere incinta, penso che arriverà il mio momento, ecco.
Sappiamo che ci provi spesso e volentieri.
No, ma
cosa dici?
Un saluto al tuo fidanzatino.
Sarebbe più grave se ci provassi io, che non sono senza nessuno, piuttosto che lei, che è in compagnia.
No, io ogni mese spero che non sia di
che
essere
arrivino,
esatto.
Olle, tanto per essere belli sinceri. E quindi invece tu, Silvana, hai un istinto materno?
Allora, se mi sente mia madre, mi sentono le mie amiche, non pensano che sono io, perché in realtà io l'aspetto da dura, sembra così. Invece no, tanto istinto, quando vedo i bambini, i miei cuginetti, i nipoti dei miei amici che mi chiamano zia, io proprio li adoro i bambini.
Ma è un desiderio di avere un figlio o è
almeno
un desiderio
4.
Di...
almeno qua, scemo. Scemo, no, figli, almeno 4, non adesso ovviamente, perché insomma, cioè, non ho neanche un compagno, un domani, quando starò insieme a qualcuno e sarà la persona giusta, mi piacerebbe avere una famiglia.
Quindi futuri compagni di Silvana Carosielli.
Che siete l'ascolto.
Evitiamo di fare nome e cognome, però.
Come no? Allora, possiamo vergognarci.
Va bene. No, non ho detto una cosa brutta, ho detto una cosa bella.
Hai detto una cosa bella.
Sì, chissà quanti uomini saranno felici di sposare una che vuole 4 figli.
Tanto li faccio io, non loro. Fisicamente, nel senso, a livello. Quindi...
Ne fai metà, te.
Ne faccio. Ma i 9 mesi sono, mi hanno detto che sono abbastanza pesanti. Comunque...
Sì, anche per l'uomo, credo. Suppongo.
Ma no.
Tra le voglie e le frustrazioni, insomma.
Va bene, tanto io non sono incinta, quindi diciamo, esatto, che per adesso
mamma Caroselli, siamo tranquilli.
Mamma, non ti preoccupare, incinta. Non sono incinta.
Quattro,
sei tranquilla.
Sì, ma con calma, con calma.
Tra un po' di anni.
E anche oggi, giovedì 18 marzo 2010, rigorosamente in diretta dalle frequenze di Radio Bue, siamo arrivati a conclusione di Earth Intruders rassegna stampa. Vi abbiamo letto degli articoli, vi abbiamo anche segnalato alcuni di veramente interessanti, abbiamo letto le prime pagine, eravamo in studio con Elisa Speranello.
Sì.
Sono
vuole qui.
Fare un saluto?
Sì, saluto tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando che e chi ci riascolteranno.
Grazie, che ha rassicurato Somoroso sulle, sì, sul istinto di maternità che c'è, ma con calma.
Sì, beh, la vedo ancora lontana.
Salutiamo anche la mamma della Carosielli.
Mamma, non ti preoccupare, tutto a posto. Ciao.
Lanciamo la sigla finale e ricordando i nostri contatti, potete trovarci su Facebook cercando Radio Bue Padova, dove diventate i nostri amici, perché vi troverete tutte le informazioni e tutti gli appuntamenti, tutte le conferenze, le cose che ci possono, che vi possono interessare, sempre d'attualità, sempre in prima linea su tutti gli eventi padovani e non solo. Su Skype, se volete intervenire in diretta, radio_bue_diretta. Messenger invece, cara Elisa, vediamo se sei preparata oggi.
Sì, lo so, ce l'ho. radiobue@live.it.
Ecco, quando siamo in diretta, quindi nei programmi come oggi, come il più, come Earth Intruders, potete anche intervenire con i vostri commenti
e interagire.
E invece, se c'è scrivere una mail, tu che le leggi, Silvana?
diretta@radiobue.it. Sono preparata, vedi?
Bravissima.
Posso ricordarvi l'appuntamento col più alle 2:30?
Ma lo stavo per ricordare io, perché per un'informazione dettagliata sugli eventi universitari, non solo, esatto, della città di Padova, sulla cultura, sugli ospiti e vi dicendo, non perdetevi le 2:30, sempre in diretta, condotto da Silvana Carosielli. Chi c'è oggi?
Oggi
in
c'è
aiuto?
Federico Gambaro e Andrea Gambaretto, e forse anche Andrea Canton. Abbiamo forse anche l'ospite, anche
special
il guest.
Esatto. E alle 14:30, sempre su radiobue.it, sempre rigorosamente in diretta. Ora invece lasciamo la linea al GR.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.